Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Vittorio D'Artora da Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, col quale parleremo di satelliti e digitale terrestre, nonché di alcune novità nel settore delle onde corte. Al termine, come di consueto, le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera Vittorio e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario.
Ecco, con Vittorio oggi vogliamo aprire il nuovo anno, la prima trasmissione del 2011, parlando di satelliti, innanzitutto in relazione anche al passaggio al digitale terrestre. Cioè, oramai un conflitto aperto fra digitale terrestre e satellite, combattuto anche a suon di pubblicità, o una forma di pubblicità, se vogliamo dire così, non del tutto corretta, se non mi sbaglio, no? Dove addirittura si afferma che il digitale terrestre offrirebbe più servizi che il satellite.
Beh, certo, c'è questo conflitto con l'emittente a pagamento sul satellite che è Sky, che chiaramente ha questa concorrenza soprattutto nella digitale terrestre con Mediaset, e quindi c'è questa base che si parte un po', questa concorrenza un po' sleale da tutte e due le parti su questo settore. Ma più che altro il problema è che adesso, in questi ultimi tempi, molte emittenti che trasmettevano via satellite si stanno convertendo sul digitale terrestre o addirittura sulle piattaforme web per tentare una nuova strada, perché la crisi evidentemente è molto forte delle televisioni cosiddette private, anche perché ci sono stati dei tagli nei finanziamenti da parte dello Stato, che ovviamente possono essere contrastanti come, diciamo, posizione, perché da una parte un emittente dovrebbe vivere un po' del suo reddito, ma dall'altra parte ha bisogno di certi finanziamenti. E quindi
ecco, ma questa crisi di cui parli è dovuta in parte anche a questa pubblicità, diciamo, scorretta, irradiata soprattutto dalle reti Mediaset, dove si continua a sottolineare che il digitale terrestre offrirebbe maggiori servizi e ha più buon mercato rispetto al satellite. Invece non è così.
Certamente, anche perché poi il digitale terrestre si sta in qualche modo sviluppando notevolmente su settori a pagamento, quindi con l'HD, con tutte queste novità che possono essere attualmente prese, però diciamo, si sente che se uno va in un negozio ti consigliano attenzione perché l'HD è un po' complicato, non si riceve bene, quindi diciamo sono novità tecnologiche ma non ancora effettive, per cui è un po' virtuale questo tipo di cose, è un po' ingannevole anche la pubblicità, purtroppo ne sentiremo parlare in futuro di pubblicità ingannevole, perché attualmente ancora non ci sono dei sistemi, diciamo, concreti di trasmissione su HD, su digitale terrestre, per cui ancora bisogna mantenersi un po' su quello che è il terrestre o il digitale classico.
Ecco, diciamo che a parte l'HD ultimamente si sta addirittura anche sperimentando il 3D e ha avuto la fortuna di verificare qualche test, qualche esperimento in un grande centro commerciale qui a Napoli. Ecco, però questo tipo di manovre hanno già portato, dicevi, a delle conseguenze, no?
Sì, come stavo dicendo, ci sono delle emittenti che hanno spostato, diciamo, la loro frequenza, le loro attività sul satellite, ma all'interno della piattaforma Sky, quindi divenendo proprio dei canali a pagamento. Io credo, da quello che ho visto un po', che il Sky abbia intenzione di avere una rappresentante per ogni regione di emittente locale che entra a far parte del suo gruppo a pagamento. Come qui posso citare direttamente, c'è l'emittente regionale Videolina che è entrata in Sky e rimane criptata sul satellite, naturalmente sul digitale terrestre è presente perché è locale, però sul satellite è criptata e ha soltanto due finestre di trasmissione, dalle 15 alle 18 e dalle 23 a luna di notte, e così succede per altre emittenti che pian piano stanno in qualche modo entrando in questa piattaforma avendo un po' una doppia vita, terrestre, satellitare, Sky, e quindi è un po' un periodo di confusione di quello che sarà veramente l'avvenire delle emittenti televisive in Italia.
Questa fase di transizione con passaggio di reti da digitale terrestre a satellite e viceversa chiaramente ha causato dei problemi anche per chi deve effettuare dei pagamenti, degli abbonamenti a queste reti. Ecco, che cosa cambia in questo senso, Vittorio?
Beh, attualmente per Sky ci vuole il suo decoder naturalmente, poi bisogna naturalmente fare un abbonamento con la tessera Sky e quindi si ha la possibilità di vedere tutti i canali Sky e con una pennina in abbinamento anche i canali del digitale terrestre, mentre quanto riguarda i canali TV Sat sono gratuiti ma criptati, nel senso che per poterli ricevere ci vuole uno specifico tipo di decoder satellitare con una scheda che viene fornita gratuitamente dalla RAI, perché questo TV Sat è RAI Mediaset insieme alla 7, e si possono vedere praticamente tutti i canali del digitale terrestre nazionali sul satellite senza il criptaggio che viene effettuato normalmente. Se no c'è un'altra piattaforma, quella che sta nascendo della TIM, Telecom Italia Mobile, cioè quella del Cubo Sat o Cubo Vision come viene chiamato, che sul digitale terrestre si può visualizzare la televisione on demand, e questo è un altro livello di televisione che si sta affermando, ma diciamo che è in qualche modo tutto sperimentale, come è stato il tentativo della televisione sui telefonini che è fallita perché non ci sono stati naturalmente dei progressi su questa piattaforma che evidentemente non era proprio da utilizzare.
Amici dall'altro capo del telefono, Vittorio D'Artora da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, se siete d'accordo facciamo una breve pausa e riprendiamo dopo il nostro discorso, ok?
Certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Con Vittorio abbiamo parlato fino a poco tempo fa di sviluppi in campo satellitare, e c'è naturalmente una certa lotta per la sopravvivenza fra digitale terrestre e TV satellitare. Non credo che probabilmente si stiano facendo delle scelte giuste in Italia, perché il soccombere della TV satellitare non è una bella cosa, perché non è una scelta lungimirante. Credo che probabilmente avremo di che pentirci, soprattutto considerato il territorio italiano che è parecchio montuoso e che per il diffondere dei segnali ha bisogno comunque di un numero elevato di ripetitori. Un numero elevato di ripetitori di cui praticamente non si ha bisogno trasmettendo direttamente dal satellite. Bene, a questo punto però con Vittorio vogliamo cambiare decisamente argomento, facciamo un passo indietro a quello che sono un po' i nostri interessi di appassionati del radioascolto, parliamo delle care e vecchie onde corte e che cosa bolle in pentola, Vittorio.
Beh, diciamo che a parte come abbiamo parlato, le varie disattivazioni dell'emittente come Radio Argentina o Radio Slovacchia o Radio Praga e altri servizi, abbiamo un'interessante iniziativa da parte di un emittente che arriva dall'Azerbaigian. Me ne sono accorto guardando la televisione satellitare che trasmette sui 9 gradi est del satellite Eurobird, e veniva segnalata proprio su questa emittente l'attivazione di una frequenza in onde corte che attualmente sta trasmettendo il segnale audio di questa che si chiama Gunats TV. È una televisione che è in qualche modo rivolta verso l'Azerbaigian, evidentemente è una di quelle televisioni forse fatte un po' dagli Stati Uniti per in qualche modo informare varie comunità che hanno dei problemi militari o anche sociali in quelle regioni, diciamo, del Caucaso che sono piuttosto complicate. E questa emittente trasmette su 7510 kHz, mi è capitato di sentire, di fare una piccola prova, e ho notato che esiste un debole segnale, almeno qui in Italia la ricezione è debole, ma è da verificare, quindi questa potrebbe essere una novità interessante. Poi si segnalano delle aperture anche in Africa di emittenti come Radio Zambia, una nuova attivazione intorno ai 5910 kHz o i 6160 kHz. E, per quanto riguarda altre emittenti in onda corta, noi abbiamo questa della Radio Croazia che trasmetteva anche un programma in italiano su 6145, se non ricordo male, kHz, che attualmente dovrebbe trasmettere dei programmi in lingua spagnola, in lingua francese e in lingua inglese, in dei quarti d'ora, però non ho potuto verificarne la presenza e per il momento, diciamo, queste sono le novità sulle onde corte.
Ecco Vittorio, vogliamo concludere questa nostra chiacchierata giusto così citando quelli che sono i tuoi rapporti epistolari con le varie emittenti radiofoniche internazionali, la corrispondenza che hai ricevuto in questo periodo?
Beh, come sai, io intrattengo rapporti magari con soprattutto con emittenti in lingua italiana. Nell'ultimo periodo ho ricevuto le schede di conferma delle trasmissioni della Voce della Turchia, che continua a trasmettere in italiano alle 16 di pomeriggio, della Radio Vaticana, che continua anch'essa a trasmettere in italiano in onde corte con delle belle fotografie, immagini anche piuttosto interessanti, e questo, diciamo, per quanto riguarda la posta proprio classica. Però si può anche affermare che anche la posta via web è da citare, per esempio, non so, i continui aggiornamenti della radio cinese, che manda spesso degli email per la programmazione o per i concorsi, così allo stesso modo anche Radio Romania Internazionale, che manda sempre il palinsesto via web delle trasmissioni in lingua italiana, e lo stesso anche dei concorsi, che sono mensili e vengono sempre realizzati per la conoscenza dei territori della Romania e dei, diciamo.
Ecco, insomma, diciamo che mantieni sempre dei rapporti di buon vicinato con tutte le emittenti in italiano. Bene Vittorio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, speriamo di riaverti di nuovo in trasmissione.
Beh, ci sentiamo senz'altro la prossima volta e ancora buon anno.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Natale 2010 è stato un momento importante per capire quanti, regalando un e-reader, vorranno attrezzarsi alla lettura degli e-book e conoscere l'andamento che prenderà il mercato per il 2011. Non ci verrà molto tempo e ormai già sono diffusi tablet stile DS e touchscreen. Chi ha già ricevuto in regalo o ha acquistato un e-reader comincia già ovviamente subito a usarlo, quindi a scaricare file, e quindi molto presto arriveranno i dati di questo Natale. Il gruppo GEMS, ad esempio, insieme a Feltrinelli e altri editori, ha un magazzino elettronico autonomo, la piattaforma e Digita, alternativo al Biblet di Telecom, dove sono confluiti Mondadori e Rizzoli. Il gruppo proprio in questi giorni ha lanciato in rete i primi 5 ebook del concorso Io Scrittore, dove gli autori si sono letti e giudicati a vicenda, e mentre altri 6 di essi sono in lavorazione su carta presso varie case editrici, la previsione è che nel 2011 si potrebbero vedere 100.000 ebook, visto che finora, in poco più di 2 mesi, si è arrivati probabilmente a circa 30.000. Gli acquirenti sono i vecchi lettori di sempre, per i quali sono stati messi a disposizione oltre 700 titoli. Ce n'è per tutti i gusti, soprattutto di interesse alle nuove tecnologie, che naturalmente vanno a colmare gli interessi dei nuovi fruitori di ebook, ma ovviamente non mancano i classici gialli e thriller. L'alta autorità francese per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti d'autori su internet, la ADOP, si prepara a dare il proprio marchio a nuovi software che permetteranno agli utenti di verificare che il proprio computer non scarichi contenuti illegalmente. Dopo l'entrata in vigore del decreto per la sicurezza, i software approvati dovrebbero servire a vigilare sulla tutela del copyright e a interrompere la connessione a chi si rende colpevole di reiterati download illegali. Secondo gli esperti, non dovrebbero entrare in commercio prima del secondo semestre nel 2011, intanto c'è già chi parla di porta aperta al controllo di internet. Il timore espresso in rete da alcuni siti specializzati è che vengano convertiti in veri e propri sistemi di controllo dell'attività online degli utenti. Più l'abbonato sarà messo in sicurezza, sintetizza il sito PC Impact, più sarà sorvegliato. E a questo proposito arriva la notizia che ci sono guai in vista proprio per la Apple, dopo che un gruppo di consumatori ha intentato causa per frode via computer e violazione della privacy. Il procedimento, avviato il 23 dicembre scorso al Tribunale di San José in California, potrebbe ottenere lo status di causa collettiva. Secondo l'accusa, le applicazioni per iPhone e iPad trasmetterebbero informazioni personali a società di ricerca e network pubblicitari senza il consenso degli utenti. In particolare, le applicazioni, i codici che identificano gli apparecchi attraverso, come è noto, il sistema dei cookie, consentirebbero a società terze di monitorare quali software sono scaricati e quanto frequentemente e quanto a lungo sono utilizzati. Alcune applicazioni vendono però anche informazioni ulteriori, per esempio età, reddito, indirizzo, orientamento sessuale, visione politica e provenienza etnica, si legge appunto nella documentazione di chi ha intentato la causa. La causa si fonda sulla necessità che chi usa internet abbia informazioni complete sul trattamento dei dati, ha spiegato signor Majed Nakavati, uno degli avvocati dei consumatori, parlando all'agenzia France Press. Nel chiedere i danni, le persone che hanno intentato la causa lamentano il fatto che loro proprietà personali, come il computer, siano state trasformate in mezzi per spiare le loro attività online. Nakavati ha sottolineato che si tratta semplicemente di informare gli utenti e ottenere il loro consenso, perché non solo sono utilizzati i dati ed è violata la privacy, ma le società coinvolte ne traggono anche dei profitti economici, e se ne traggono ovviamente profitto devono anche informare correttamente le persone che sono state la fonte. Ed è partito il 24 dicembre scorso il primo premio europeo per il miglior contenuto online, concorso voluto congiuntamente dalla InSafe Safer Internet Awareness Network e dal Safer Internet Program della Commissione Europea e organizzato in Italia al Centro per la Sicurezza in Internet, gestito da Adiconsum e Save the Children. L'iniziativa è rivolta interamente ai contenuti di qualità online per bambini, ma anche ai nuovi che verranno presentati entro il prossimo 6 marzo 2011. L'iniziativa avrà in primo svolgimento a livello nazionale e successivamente per i vincitori ci sarà il diritto di accesso al concorso europeo, il tutto con l'obiettivo di favorire e facilitare lo sviluppo del rapporto dei bambini con la rete internet. Potranno partecipare maggiorenni e organizzazioni presenti sul territorio nazionale, siano esse aziende, organizzazioni non governative, enti pubblici, associazioni e ogni altra tipologia di organizzazione riconosciuta dallo Stato italiano, ragazzi tra i 12 e i 17 anni d'età, sia in forma individuale che in gruppo, ad esempio una classe scolastica o gruppi di giovani. Per partecipare sarà necessario pubblicare sul web contenuti che abbiano come destinatari minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni e come finalità quella di educare, informare, accrescere e stimolare l'immaginazione, sviluppare nuove abilità nell'utilizzo delle nuove tecnologie.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.